ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Bene, bene, un bel saluto a tutti, perché come dalla vittoria di Trump in poi ha vinto
anche
il...
prima.
Vabbè, diciamo che dalla vittoria di Trump in poi ha vinto il tuo filone
omnicomprensivo
sovranista, o sovranisti o woke.
Ma no.
Io ero woke che diceva a tutte e tutti, tu
no.
Sei sovranista che dici
no.
A tutti. Tutti, perché si dice tutti, perché è il maschile?
Perché il maschile è omnicomprensivo.
Maschile è omnicomprensivo, quindi sono più importanti gli uomini delle donne.
No, queste sono cazzate. No.
Sono le provocazioni, sì. Sono le provocazioni. Caro Marco Bosco, ben trovato.
Piace il mio orologio sovietico. Etico.
Bellissimo.
Con Mandinski.
Mi fa vedere a me un orologio sovietico, mi fai felice, viene da piange. E, ieri ho partecipato a un corso di 3 ore con la mia mogliettina,
sì.
di cucina argentina.
Pensavo un corso per non vomitare guardando la Juve.
No, quello è impossibile. Quello è impossibile, ma tu hai bravissimo, da tifoso interista questa sera godrai, perché sì. Questa sera faremo
processo alla Juve.
Da tifoso interista da tifoso raziocinante.
Sì, sì, sì.
Siamo tutti tifosi raziocinanti, ma più o meno, diciamo che tifoso e raziocinante non è mentre io parlo dicendo cose strane sto cercando
la basetta,
se mettiamo sta basetta, quella che non ti
ma
piace.
Ma non mi mettere la scala,
eccola, quella che non ti piace. Male non ti piace, non lo puoi dire. Comunque, mettiamo questa basetta sottofondo. Quindi parliamo di Juventus, facciamo un po' questo, non processo alla Juve. Tanto, caro Marco, avrai notato che subdolamente questa trasmissione, anche per tua colpa, si sta popolando di gobbi, come dici tu. Io, mio fratello, ti ho portato il buon Piero che comparirà, si materializzerà.
Sì.
E l'ho dichiarato in chat, voglio parlare di Juve, sono preoccupato.
Sì.
Ma io rilancio con un altro juventino, un mio nuovo amico, ma vecchio in quanto noi juventini, diciamo, cresciuti con Alex Del Piero, eccetera, ci riconosciamo a prima vista.
Certo.
Gabriele, ciao Gabriele.
Ciao, buonasera a tutti, un saluto agli ascoltatori, un saluto a voi e anche alla parte interista della questione.
Ciao.
C'è una parte interista della questione, purtroppo, c'è sempre una parte interista della questione. No, purtroppo, insomma.
Sono una pietra miliare qua dentro.
Siamo Gabriele Busti che, insomma, interviene in quanto grandissimo tifoso juventino e ovviamente si parla, Gabriele, di questa situazione incredibile, cioè di una squadra, ahimè la nostra squadra, che arriva da un mercato importante, mi pare intorno a 200 milioni, con un annunciato cambio di approccio quasi filosofico al calcio, con un allenatore considerato, che è il Thiago Motta, considerato
guru.
Ma un guru, comunque uno dei nuovi amparti,
emergente.
E il risultato è, com'è il risultato, Gabriele? Dillo tu.
Manfredico, potremmo
mai
dire.
Manfredico. Allora, qual è la questione? La questione è che io, allora, sto in difficoltà, perché io fui uno di quelli, ti faccio questo coming out che forse tu non di tutto apprezzai, ma siamo sempre juventini. Io non è che fossi proprio dispiaciuto del fatto che si chiudesse una fase e se ne aprisse un'altra. Ora però sto iniziando ad andare in difficoltà, perché oggettivamente quello che stiamo vedendo è qualcosa di allucinante. Non so se tu hai visto la partita ieri, Gabriele.
Veramente io la partita l'ho vista, mi sono forzato di andare a vederla nonostante non fossi proprio nelle disponibilità, però mi sono detto, beh, per una volta che ha messo in panchina Cup Miners, insomma sarà il caso di assistere all'evento per vedere come...
Ma sei andato a Torino o l'hai vista in TV?
No, sono uscito di casa, sono andato al club nella città dove sto e non si sa davvero da dove cominciare, perché davvero ho visto, insomma, che condividiamo noi gobbi un raggelamento davvero grande, che anche che ammutolisce anche i critici, quelli che magari, insomma, molti di noi eravamo un pochino affezionati. Noi siamo stati dilaniati da una guerra fratricida che è durata 3 anni sull'allenatore, sulla filosofia, sì, del gioco, su un certo clima che si era venuto a creare, perché è chiaro che una squadra come la Juventus, poi quando i risultati non li porti, quando non vinci, insomma, è sempre difficile reggere l'urto degli altri che vincono al posto tuo, soprattutto se gli altri sono appunto del colore
del mio amico qua, sì,
che sappiamo, ma insomma, in realtà la crisi, diciamo, avviene, insomma, ha delle radici ancora più antiche, perché poi abbiamo vissuto il disastro societario di 2 anni fa, abbiamo vissuto una società che si è volatilizzata. Io ricordo, eravamo a vedere il mondiale d'inverno, la partita della qualificazione, a un certo punto tra il primo e il secondo tempo dissero ok, la società Juventus si è dimessa in blocco perché per uno scandalo giudiziario, eccetera eccetera, insomma, sappiamo tutti, andiamo insomma più veloce. Io ero molto affezionato al vecchio tecnico, io ho sofferto molto in questi ultimi 3 anni, eppure anch'io condividevo il fatto che un'esperienza probabilmente si era esaurita, anche perché il mio amato Max si era venduto molto male, aderendo, diciamo, alla polemica di Adani, aderendo a una visione di se stesso che secondo me non gli rendeva nemmeno...
No, giustissimo, giustissimo, giustissimo. Ecco.
Quindi abbiamo, se posso dire, riassumendo in maniera ellittica, stiamo parlando con un risultatista più che con un giochista.
Sì, tendenzialmente sì, perché non so, per la tradizione, nella realtà noi ci dividiamo intanto in queste diatribe, però fondamentalmente non esiste un giochista che poi goda a vedere perdere la propria squadra, certo, perché per inseguire qualcosa. Insomma, diciamo che quelli che ci hanno appassionato hanno sempre cercato di coniugarle, quelle due cose, cioè uno come Conte, come lo definiamo, calcio ultraposizionale con la mania del controllo che Conte dimostra sempre, è una linea rigidissima nel seguire gli schemi. Io ricordo la Juventus, perché ho vissuto anche a Torino un qualche anno degli anni dello scudetto, a vederla dallo stadio veramente si vedeva la maniacalità del proprio allenatore, perché si muovevano in 10.
Tu l'hai vista con Conte? L'hai vista con Conte,
sì,
quindi?
Sì. E però chiaramente Conte la difesa la arretra, le partite le specula, il risultato lo porta a casa, perché sa benissimo che le sconfitte fanno molto male e ne portano altre, distruggono il morale, tolgono le certezze, non tutte le persone le reggono allo stesso modo, che una squadra di campioni la sconfitta la assorbe in modo sereno, più sereno, una squadra di ragazzi più giovani la sconfitta la
vive la peggio, certo. No, non solo, ma quest'anno mi pare che non si stia vedendo, oltre a non vedersi i risultati, non si sta vedendo neanche questo grande gioco.
È un gioco che è stato praticamente sgamato nella partita con lo Stoccarda. Io ho questa mia teoria, fondamentalmente quella partita con lo Stoccarda fece un po' da spartiacque, è una partita di coppa tra le più comode giocata in casa a Torino, e noi venivamo da buoni risultati, ed insomma sì, c'era stato qualche pareggio che
di troppo,
ci aveva,
sì,
messo un po' in allarme, perché insomma questa squadra ancora, però sai com'è, una squadra di giovani,
però insomma 4-4 a Milano, io ero a Milano, la Juventus fece un secondo tempo impressionante,
sì quello sì, ma infatti, cioè, è anche difficile capire le questioni, perché comunque sia, se prendiamo gli ultimi 2 mesi che sono stati mesi tutto sommato negativi, sono stati comunque intervallati da prestazioni come quella a Bergamo con l'Atalanta, come il 2-0 casalingo col Milan, che io non so se ci abbiano illuso o che, cioè, questa squadra si è sempre mossa ma non ha fatto 2-3 partite di fila convincenti, e il più è che ultimamente stiamo proprio perdendo terreno, proprio adesso che l'allenatore ha a sua disposizione più scelte di gioco, perché sono rientrati tanti infortunati, perché davanti hai, non dico l'imbarazzo della scelta, perché insomma poi andiamo a vedere, sono tutti buoni giocatori, qualcuno potenzialmente potrà diventare insomma un grande giocatore, ma non, insomma, io non cambierei l'attacco dell'Inter per niente al mondo, insomma. Eppure proprio adesso che abbiamo molte scelte, sembriamo andati in confusione, la scelta la gestione della partita, la scelta dei cambi e poi questo gioco così ruminato, questa sempre questa continua ossessione di partire bassi con il controllo di palla, i passaggi piccoli per farli, per far smuovere gli avversari e creare gli spazi, che sembra che veramente abbiano capito tutti. La cosa che colpisce più di tutti è questa qui, cioè noi stiamo seguendo uno spartito in maniera quasi ossessiva, pare che molti giocatori stiano cominciando a perdere un po' di determinazione, un po' di fiducia, le cose che ieri sera ad esempio ha sbagliato uno come Gatti mi hanno fatto molta impressione, non perché considero, insomma Gatti sappiamo tutti che è una, insomma, limiti tecnici sicuramente, insomma è uno che ha reso quando era anche ben coperto, però errori del genere sono molto preoccupanti, davvero non si sa da dove cominciare, io non so veramente cosa stia succedendo, perché quella di ieri sera è stata veramente una roba forse al di là di ogni previsione, forse perché non ce l'aspettavamo così, ma abbiamo proprio visto una squadra che è letteralmente scomparsa, implosa su se stessa, che non ha avuto la minima forza, non sapeva a chi aggrapparsi, c'è un manca la personalità in modo evidente, c'è un difetto di personalità che è dovuto alla scelta, appunto, come diceva Alessio, noi ci siamo orientati, no? Parlavamo a un'Atalanta maggiorata, cioè una fabbrica di buonissimi giocatori con validi cambi, che quindi una fabbrica di polli d'allevamento che devono essere allenati col dogma di gioco imperante, quello maggioritario adesso, con tutto che bisogna vedere se quello di Thiago Motta è il dogma maggioritario, perché io ho qualche dubbio anche su questo. Gasperini non fa questo tipo di possesso palla, ad esempio. L'uno contro uno di Gasperini è sicuramente...
No? Io infatti ho un dubbio, Gabriele, scusate, dopo la rivolgo anche a Marco la domanda, che le partite della Juve l'hai vista quest'anno?
Insomma. Sì, ieri no, però sì l'ho vista.
Ma non è che il problema sia che... Perché il calcio di Motta, effettivamente, io il Bologna l'anno scorso non l'ho seguito settimanalmente, ma lo vedevo, non giocava così. Ma non è che sono gli interpreti messi a disposizione di Motta che non sono quelli giusti per fare quel gioco, forse perché paradossalmente è gente che ha troppa aveva troppa personalità, no? Perché io ho sempre detto questo, era facile per Zeman fare lo Zeman a Foggia, già venuto a Roma, già la Lazio ha avuto qualche problemino perché poi ti trovi a fare i giocatori, era facile per Sarri fare il Sarri a Napoli, venuto alla Juve con Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuaín.
Sarri disse che la Juve era una squadra non allenabile.
Ma perché, forse perché uno non c'ha il metodo giusto per allenarlo. Mi sta venendo in mente questo, Gabriele, anche tu Marco, non è che Giunta gli ha fatto degli acquisti, forse concordandoli con Motta, ma Motta forse non ha... cioè qualcuno non ha capito che forse Cop Miners non è esattamente quel tipo, cioè non è Ferguson, sì, Cop Miners
e Vlahovic non è Zirkzee,
Douglas Lewis non è, adesso non mi ricordo chi era no, viene in mente
Ferguson,
Freuler, no? Sì. Cioè, capito? Avete capito il mio quesito? Perché forse sì, sì. Perché onestamente se vado a vedere questa lista dei giocatori e li vado a vedere un anno fa, Gabriele, io dico ma questi sono i fratelli sfigati, ti ricordi, tu te lo ricordai tutti e due, Ian Rush, no? Quando venne,
certo.
Che fece schifo, e nel Liverpool c'era il suo sosia Aldridge che segnava vagonate di gol, al punto che io in giro ero piccolino, andai a mio padre, ma papà non è che ci hanno mandato a noi Aldridge e si sono tenuti gli Arrash, venne questo sospetto, no? Perché dai, no Gabriele, i giocatori tecnicamente ci sono, lascia perdere che poi noi giochiamo con Bangula, insomma. L'11 di base al netto delle follie di far uscire fuori di mandare via Danilo quando tu c'hai due difensori ambulanti,
ma hai
citato Mbangula che comunque insieme a
bravissimo, ma c'ha 19
Turam,
anni
insieme a Turam, io sono state per esempio anche alcune scelte tecniche che ha fatto Motta durante le partite, c'è stata una partita qualche giornata fa in cui la Juventus stava tenendo bene il campo, lui ha fatto un cambio, ha tolto Turam e la Juventus si è
sempre toglie Turam,
disgregata, ma anche in Bangula,
anche ieri sera l'ha fatto.
Bangula l'ha tolto e Bangula era l'unico che correva, insomma.
Ma rimanete un po' sulla mia domanda che mi interessa, l'avete capita, no? Cioè non è che c'è problema di interpreti e di valutazione complessiva della squadra, Gabriele e poi Marco.
Allora, quest'estate sono stati fatti muovere, possiamo dire con questo, circa 200 milioni di euro,
sì,
che sono
sì,
una cifra importante, cioè sono una bella cifra vista l'andazzo italiano Io direi che c'era la possibilità di poter prendere veramente, no, tolto un certo range, poter prendere chi si volesse. La scelta di, io Douglas Lewis non lo conoscevo perché non seguo tantissimo il calcio inglese, insomma è venuto fuori questo nome, 50 milioni, poi ok, sappiamo anche molto bene come funzionano queste cose, che noi abbiamo dato 2-3 giocatori, hanno realizzato una plusvalenza, e chi gli abbiamo dato Berenecea e Ling Junior, insomma, hanno fatto un po' i conti come sono soliti fare in questi ambiti, e quindi magari il prezzo del cartellino è superiore forse, no, insomma, alle questioni. Però Douglas Lewis è stato prima bullizzato, messo fuori, questa è stata una stagione piena di infortuni poco comprensibili, di assenze anche prolungate senza referti medici, c'è stata una gestione dello spogliatoio un po' strana. Dopodiché con Miners, su con Miners io credo che il quesito ce lo siamo posti tutti, cioè a noi non è sembrato un giocatore decente dal punto di vista della forma fisica, cioè aveva tutti i crismi del giocatore che non ha fatto la preparazione. E allora in un caso come questo, eppure su Cummins la battaglia per non tenerlo fuori nemmeno un minuto, per nemmeno sostituirlo, posto che non è colpa sua, posto che sicuramente è un buon giocatore, sicuramente ha buoni piedi, sicuramente ha un'intelligenza, però non ha trovato un posto, non è riuscito a entrare, non è riuscito a impattare, non è riuscito a farsi leader. È chiaro che in una cosa del genere Douglas Lewis e con Miners erano quelli che avrebbero dovuto fare il salto di qualità
al reparto, che l'anno scorso è a detta di tutti il tallone d'Achille della Juventus. Ricordiamoci Rabiot e McKennie e Locatelli che hanno tirato avanti e Miretti che hanno tirato avanti la carretta di tutto il campionato, considerato il reparto debole della Juve, e che è stato di fatto totalmente nuovo. Marco, hai capito la domanda, te la ricordi?
Sì, me la ricordo bene. Credo che al di là del mercato, tu vuoi andare a parare sul fatto che probabilmente Giuntoli ha costruito una squadra che non era esattamente quella che aveva in mente Motta, forse no, Douglas Lewis si è scoperto non avere il passo per il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma io ricordo, parlavo con un amico juventino di Grosseto, che lui mi disse: prima di comprarlo al Fantacalcio suggerisco di vederlo, perché secondo me se non cambia passo questo in Italia non la vede mai, e infatti la vede poco e ha visto tanta panchina. Cup Miners è arrivato che non era pronto, sembrava un reduce dal Vietnam, e poi soprattutto c'è stato il caso Vlahovic. Oltre all'infortunio di Bremer, la difesa non è tranquilla senza di lui, per cui non ti puoi permettere di stare troppo alto, perché con Bremer c'hai uno dietro che alla fine
le prende tutte,
le prende tutte. Senza Bremer questa cosa ha sbilanciato, ha incrinato secondo me molte delle certezze di quello che poteva essere un'anche riproposizione con una pressione un po' più alta. La Juventus senza Bremer ha dovuto giocare secondo me una decina, 15 metri più indietro rispetto al baricentro che aveva in testa l'allenatore. E poi c'è il caso Vlahovic non si è integrato in questi schemi, non è un giocatore a cui puoi chiedere di venire a prendersi la palla sulla tre quarti, non è un giocatore che ti fa il dai e vai, cioè lui sta lì davanti e lo vedi, poi lui gioca una partita tutta sua con se stesso, e questo non ha aiutato neanche la squadra ad aiutarlo, perché lui ogni volta che segna ce l'ha col mondo. È un giocatore che ogni volta che non segna, guarda la differenza che c'è con Lautaro Martinez. Lautaro Martinez storicamente, no, intervalla momenti in cui ha delle flessioni in cui non vede molto la porta e sbaglia anche dei gol clamorosi, però comunque è sempre coinvolto, è uno di quelli che si pianta sulle gambe al cerchio del centrocampo, prende calci di punizione. Vlahovic non te lo fa questo lavoro, per cui hai messo in mano il centrocampo a una banda di giocatori, alcuni non pronti, altri senza passo, altri al debutto, e provi la palla, la provi a mettere nel mezzo a sperare, ma Vlahovic spesso è in sandwich con i difensori, non la vede mai
quando c'è. Tu come lo vedi Vlahovic? Pagato tra parentesi 138 crediti ha sottoscritto al Fantacalcio, follia totale,
110-120 per me.
Gabriele, come lo vedi Vlahovic?
Io mi ricordo che l'anno scorso Vlahovic era il campione che era stato sottoposto al tristissimo gioco allegriano, era stato rovinato da questa assenza di palloni giocabili e dal baricentro bassissimo della squadra, e mi colpisce che quest'anno invece girano in rete decine di divertentissimi filmati che mostrano il repertorio tecnico di Vlahovic, che secondo me non può essere paragonato a Lautaro. Stiamo proprio su un altro livello. Lautaro è un giocatore completo che quando non la butta dentro fa, cioè Lautaro si muove con Thuram con un elastico che è veramente bello da vedere, e insomma immaginate il dolore mio nel dire queste cose. Cioè Vlahovic è un giocatore sicuramente che garantisce un apporto di gol, che è sicuramente un rapporto abbastanza alto, ma è un giocatore che ha dei limiti tecnici evidentissimi e dei limiti di personalità altrettanto evidenti. Abbiamo pagato, cioè lo stiamo pagando con un contratto che è ovviamente folle. Io sinceramente riguardo, sono molto critico alla sulla società odierna. Sinceramente la questione Vlahovic come la stanno gestendo, forse a fin dei conti alla fine delle questioni sarà sbagliata, alla fine quando vedremo come saranno andate a finire le cose. Io non so se dire se è sbagliata o giusta, però è comprensibile, perché comunque lo stai pagando 12 milioni di euro all'anno e ancora un altro anno di contratto. E quindi c'è stata una marginalizzazione. Motta da 2-3 settimane ripete che Vlahovic è uno come gli altri. A Napoli non ha giocato, è entrato gli ultimi 10 minuti. Ieri ha giocato una delle sue partite più incredibili della sua stagione, perché ha toccato, credo, 12 palloni e non è riuscito a consegnare non un tiro, non ha fatto un passaggio. Soffre sicuramente l'involuzione, soffre sicuramente la costituzione della squadra, soffre l'assenza di colpi di cross decenti, anche se adesso ritorno di Conceição, ieri qualche cross lo si è visto, però non è adatto per giocare con gli altri, non è adatto per fare la sponda, non è adatto per far salire la squadra, non è adatto per tenere i palloni. C'ha questa contraddizione che tra un tiro da fermo abbastanza ben orientato e molto potente e l'incapacità davvero di stoppare il pallone, perché questi video che girano non mostrano mica, cioè noi le vediamo
no. Partire oggi quella cazzatella che ti ho mandato purtroppo è cronaca, è proprio cronaca, è una delle tante canzoncine che poi paradossalmente, poi ti saluto Gabriele, che purtroppo abbiamo il tempo è sempre tirando in radio, stai 2 ore a parlare con te di Juve, anzi 4, anche se è un po' depressivo il momento. Paradossalmente forse Milik era migliore di Vlahovic per il gioco che se potrebbe avere in mente Motta. Purtroppo sì, c'è anche un po' di sfiga.
Per aspettarlo però praticamente abbiamo giocato. Allora, l'ultima cosa che voglio dire fuori dai denti, qui c'è stata la Motta ha portato dietro lui come altri, ma più di altri, perché questo che mi stupisce, l'idea guardioliana che i ruoli non ci sono più, e quindi
l'ha detto proprio.
Si possono fare le ali, UEA terzino contro una squadra portoghese, le squadre che sono più tatticamente assolute e preparate che possano esserci. Noi siamo andati con 4 mezze punte, ma di mezze punte ne bastano 1-2 di giocatori di talento su cui far girare. Insomma, dobbiamo basarci sui giocatori forti che abbiamo, oppure agganciare che tipo di cosa, poi con quali risultati. Io veramente sono, sì, insomma, io temevo che avrei finito di parlare a borborigmi e maledizioni e bestemmie, ma ci sono riuscito a non bestemmiare, però insomma
manca poco. Fermiamoci qua. Io Gabriele ti considero in qualche modo così a bordo della nave Diego Armando il calcio della mattina. Ti rompiamo le scatole qualche altra volta, perché secondo me è molto piacevole parlare di calcio con te. È capitato poco, ma è un'esperienza da ripetere, se tu vuoi ovviamente.
Assolutamente, ti ringrazio tantissimo dell'ospitalità.
No, grazie a te la disponibilità alle 10 di sera. Bene. Dover riattraversare il calvario delle rimembranze juventine degli ultimi mesi, penso che sia, non mi devi ringraziare, mi devi maledì.
Comunque, ragazzi, ha segnato anche Eldor Shomurodov.
È incredibile, questa è la serata dell'incredibilità. Gabriele, un abbraccio e grazie ancora. Ci sentiamo presto, quindi ti rompiamo le scatole molto presto.
Ciao,
ciao Alessio, ciao Marco. Ciao.
E vabbè, toccava farlo. No, c'è Piero Capponi che
basetta,
scalpita.
Una basetta?
No, metto proprio un brano. Chi è? il brano è bello, ma noi lo tagliamo perché dobbiamo accogliere una volta, ma che me frega a me.
Una volta che avevi messo una basetta.
Ma è una canzone, non è una basetta, è un brano, è una canzone, è una song. Io ma c'è vorrei, Piero che vorrei, freme.
Piero ha, credo sia in sella al suo motorino con Cambiaso nel cestino.
No, no, però mi sono preoccupato perché per la prima volta ti ho letto preoccupato. Quando si parla di calcio, anche quando avevi la tua prima società che gestivi, che lottava per non retrocedere, non ti ho sentito preoccupato. Tu mi hai detto: sono preoccupato della Juve, voglio parlare di Juve, sono preoccupato. Cosa temi? Cosa temi di peggio di quello che sta già avvenendo? Cosa temi di questi ultimi 5 anni? Cosa? Dobbiamo andare a 6 e B un'altra volta?
Buonasera a tutti.
Buonasera. No, intanto, Piero Capponi.
Sono preoccupato per il fatto che ho scoperto che era il 30 di gennaio, cioè mi sono svegliato stamani, ho detto, cavolo, il 30 di gennaio, bella data, ma non è che il 31 gennaio finisce il mercato, no? Pensavo io.
Noi abbiamo preso, che abbiamo preso Viagra, che come si chiama quello? Vega. Come si chiama che abbiamo preso?
Ma che ne so, ma voi dovete preoccuparvi di vendere a questo punto.
Cioè siamo arrivati al 30 di gennaio, abbiamo fatto campagna acquisti assolutamente necessaria, cioè potevo dire, noi il 1 gennaio la mattina, verso le 8 di mattina, dovevamo avere un centrale, forse anche due, ci sono offerte sul tavolo, dovevamo vendere Douglas Luiz, Cambiaso, non abbiamo venduto nessuno. Ho detto, ma ragazzi, forse c'è il blef giunto lì, era un blef, ha sbagliato l'allenatore, ha sbagliato la squadra, ha sbagliato la campagna acquisti, ha risbagliato la campagna acquisti di gennaio, ci hanno rifilato per 100 milioni Coop Miners e Douglas Luiz, e quindi sono seriamente preoccupato, quasi come se avessi messo soldi io, cioè voglio dire, sono veramente preoccupato. C'è una mancanza di leadership, di carisma, di qualsiasi cosa nella Juventus clamorosa, che quello è il vero problema, cioè manca proprio leadership nella Juventus, cioè non c'è nessuno che fa un urlo vero e dice porta avanti la squadra,
ma non c'è la società
che dice che non c'è appunto, no, ma poi dico, non è in campo, non c'è in campo, non c'è un panchina, non c'è nella direzione sportiva,
l'unico più o meno è Piero, che aveva quella plomb, che è il capitano negli ultimi due stagioni, Danilo, l'hanno mandato via, per poi non era uno che urla, cioè i Chiellini,
sì, no,
Bonucci, sta gente qui,
un po' di carisma ce l'aveva, cioè compriamo carisma, come il famoso compriamo amalgama,
sì,
di un presidente di Cesena,
no Catania, Massimino credo fosse.
Forse Massimino, io mi veniva a mettere uno del Cesena.
Ci manca l'amalgama, ma compriamola questa amalgama.
Compriamo amalgama, compriamo carisma, c'è qualche personaggio carismatico, non lo so, facciamo tornare qualcuno da qualche parte, e qui sono seriamente preoccupato.
Forse basterebbe chiedere ad Alex Del Piero, dico per dire, di far il vicepresidente
di tornare a giocare.
Che non sia vicepresidente Del Piero è uno scandalo, che non sia vicepresidente Del Piero è uno scandalo.
Allora, sì. Tu hai detto una cosa importante, Piero.
C'è un rischio serio. Io faccio, scusa, finisco, dimmi. Io faccio solo, i ragionamenti li faccio sempre con il portafoglio in mano, cioè nel senso, il problema di queste del calcio di oggi è che se non fai conti, alla fine poi non puoi nemmeno rifare la squadra dopo, quando, quindi cioè, è il pericolo di non andare in Champions, se non passiamo la fase dove siamo impantanati, che è molto difficile, perdiamo 30 milioni, 35 milioni, che invece ci fa sempre comodo, e quindi il rischio è fare una stagione orribile e poi l'anno prossimo non avere soldi per onestamente rifare la squadra, perché diciamo punti da capo.
Piero, vorrei citare un proverbio maremmano, lo dico a uso e consumo di Alessio, che non è delle nostre parti. In questi casi si dice, il maremmano dice, ho fatto due conti e è venuto fuori un contadino, cioè che vuol dire che i conti non ti sono tornati.
No, esattamente, è bellissimo. Sì, è perfetto, esattamente. I conti non tornano, però soprattutto sono preoccupato per Giuntoli. Cioè, lo vedo veramente. Si dice in spagnolo, ma ha perdito che il pulpo in un garage, cioè è più perso che un polipo in un garage. Ok, cioè, voglio dire, non so perché si dice, però è bellissimo.
Sei tornato su quello che io stavo sottolineando prima. Tu hai detto, ha sbagliato la campagna acquisti, ha sbagliato l'allenatore, hai sbagliato gli acquisti, ma tu lo pensi sul serio? Cioè queste tre cose le pensi sul serio?
No, allora, che ha sbagliato la campagna acquisti, chiaramente, cioè i due giocatori più cari che abbiamo pagato, Coop Miners e Douglas Luiz, fanno ridere polli, cioè voglio dire, sono 100 milioni di investimento.
Sì, ho appena definito Coop Miners un reduce dal Vietnam, è arrivato, sembrava un reduce, da proprio una forma fisica terribile.
Poi veramente delle comparse. Poi dei giocatori sono delle comparsate, Nico Gonzalez, con Seisao più intermittenti, cioè nemmeno accendi e spengi la lampadina, cioè voglio dire, ragazzi giovani buoni, però che non è evidentemente merito di Giunto, c'è cioè poi qualche ragazzo giovane sta venendo fuori. Siamo arrivati a gennaio, non ha fatto assolutamente niente per, diciamo, per risolvere questo problema, per mancanza di soldi. Beh, Colomani è un giocatore, non ti dico marginale, ma è un giocatore che non ha mai fatto 25 reti in vita sua, non può essere il sostituto, non lo faceva nemmeno nelle giovanili, cioè non può essere un sostituto.
Ma poi che non ha preso un difensore in sei mesi non ha preso un difensore, ha preso uno sconosciuto portoghese in prestito secco.
E cioè, il difensore centrale ce lo dovevi avere, te lo ripeto, allora, scherzi a parte, ce lo dovevi avere la mattina del
primo gennaio.
Io ti dico, noi abbiamo fatto una campagna acquisti, cioè il mio direttore sportivo, che gli manderò ora il curriculum alla Juventus, che ha perso tre giocatori perché sono arrivati, uno era del Madrid e l'ha voluto indietro, l'altro gli hanno fatto un'offerta da Meriglia che ha preso il doppio, e il terzo ha voluto andare via perché non giocava, ok? Cioè lui la mattina in cui abbiamo annunciato la uscita di questi tre giocatori, abbiamo annunciato il sostituto di questi tre giocatori. Cioè, voglio dire, si fa così la campagna acquisti, si fa mica, cioè, voglio dire, non arrivi mica al 30 di gennaio, non ha comprato nessuno, e non c'è un difensore centrale, hai fatto un gennaio che era tremendo, perché dovevi, infatti abbiamo perso la Supercoppa, siamo crollati in Champions League, siamo crollati, cioè, voglio dire,
abbiamo giocato in 15 per 3 mesi,
in campionato a caso. Dovevi averci due centrali belli alti di 1,95 sulla porta di casa, e invece siamo arrivati al 30 gennaio e non si è fatta una campagna acquisti. Quindi io sono preoccupatissimo, perché ho l'impressione che il problema non sia Motta, infatti lo dico, poi cioè, parlo spesso della Juve e chiaramente dico sì, ho capito, ma guarda la formazione e mi fa tristezza, cioè quelli devono fare la differenza, non la fanno davanti, e poi la difesa è imbarazzante, cioè la difesa Juventus in questo momento è imbarazzante. Ho visto il gol che si è preso il primo ieri sera, c'è un movimento di gatti gatti sì, ma i gatti quelli copeli, quelli che piacciono a Marco, perché c'è tanto affezionato,
fantastico con la coda.
Quelli con la coda, cioè, veramente
mi sa ragazzi, che nessuna delle tue nessuna dei tuoi difensori di qualsiasi di ciascuna delle quattro squadre farebbe mai una cosa del genere, c'ho questa impressione.
No, ma lo può fare, ma se lo fa, cioè, l'allenatore il giorno dopo, cioè, voi, non lo rifà più, cioè, no, ma non lo può fare un errore di quel genere, cioè un errore si diceva da terza categoria, ma è veramente un errore da terza categoria, non puoi fare un errore in quel modo, che fai un pezzo passo, mezzo passo per uscire dall'area, e quello fai abilitare l'attaccante, cioè veramente siamo a dei livelli, non si riesce a tenere partite con nessuno, ieri ci hanno fatto ridicolo, cioè veramente
però,
preoccupatissimo.
Però se penso a Gabbia, c'è cioè qualcuno sta peggio.
Non sì, sono no, sicuro vabbè, che siano però, peggio quelli, non sono sicuro.
Ma io non lo so, io non credo che siamo peggio.
Parli del Milan, no?
Cioè, non teniamo risultato.
Come inciampato.
Cioè, la ragione vera per cui la Juventus ha pareggiato, credo, 12 partite in campionato, quanti so, perché non si tiene risultati, non si riesce a tenere risultati, la difesa sotto pressione non regge, è una squadra in quelle condizioni lì, è diventato veramente una barzelletta. Ora vediamo il sorteggio, chi ci toccherà in Champions, però il rischio, ripeto, per me il quarto posto è la chiave di tutti questi discorsi, cioè il rischio addirittura passi la quinta, perché siamo secondi nel ranking europeo, quindi addirittura anche la quinta può andare in Champions, però ci si deve aggrappare a queste situazioni. E veramente, ripeto, mi dispiace, perché era un progetto nuovo, Giuntoli sembrava bravo, a Napoli aveva fatto le cose per bene, di fatto Napoli c'ha una squadra che giocano veramente, io non so nemmeno chi sono primi in campionato, e Motta purtroppo ha ragione mio padre, che dice ogni giorno di più assomiglia a Maifredi, non c'è niente da fare.
Il nostro amico juventino Gabriele, che è intervenuto prima, ha iniziato, cioè, come definisti questo periodo della Juve, maifrediano, qualcosa del genere?
Maifrediano, però ha ragione lui, cioè io mio padre dicevo no dai pazienza, no ma figurati, no ma dai, ma è bravo,
io poi lo dicevo lavoro, so che... Allora io accolsi con grande soddisfazione il ritorno di Allegri, perché onestamente l'anno di Sarri più l'anno di Pirlo, per quanto l'anno di Pirlo vincemmo due coppe, ma io mi ricordo che la Juve l'anno di Pirlo potenzialmente poteva perdere con chiunque quell'anno lì, perché non c'era né capo né coda, esatto, quella squadra, nonostante che Cristiano Ronaldo, che cioè, di fatto quella roba vinta in quel biennio fra Sarri e Pirlo li vinse lui da solo, secondo me. Però detto questo,
secondo me.
Arrivato Allegri, mi dispiacque molto dell'addio di Cristiano Ronaldo, Marco sa che io sono sempre stato innamorato di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera addosso, però dice vabbè dai, Allegri. Quindi per me è stato un po' come anche ha raccontato Gabriele prima, è stato un pochino quasi un lutto, no? Vedere che questa Allegri bis non, no? E poi a un certo punto l'anno scorso ho detto vabbè, basta, bisogna andare avanti. Certo. Onestamente, però, se tu pensi, volendo andare avanti, ma chi prendevi? O riprendevi Conte, ma non aveva l'abito economico per questa nuova Juve, perché questa cosa va detta.
No,
anche.
Ma io questo non ci credo, cioè voglio dire, l'allenatore del Bayern Monaco, che non è la Dinamo Procchio, la mia squadra di riferimento, cioè l'allenatore del Bayern Monaco è Company. Ma chi è Company? Certo. Ma chi allena Company? Cioè voglio dire, perché sì, non dobbiamo rischiare? Perché non dobbiamo provare? Perché non dobbiamo, cioè perché dobbiamo per forza riprendere Conte?
E allora prende Motta aveva senso.
Sì, ma il problema del senso è che è sempre, cioè una volta aveva un senso, ce l'ha avuto perfettamente, ma devi fare la squadra in funzione di Thiago Motta. Se l'hai fatta e questo è il risultato, hai sbagliato la campagna acquisti e hai sbagliato l'allenatore, non c'è niente da fare.
O l'uno o l'altra, ripeto,
io quello lo posso capire. Posso capire che si può sbagliare l'allenatore, posso capire che si può sbagliare la campagna acquisti, ma non si può sbagliare la campagna acquisti di gennaio. Quindi quando stamani mi sono accorto che era il 30 gennaio, ho detto è finito il mercato. E se compri un giocatore, se prendi un giocatore domani o vendi un giocatore domani, è perché sei nell'urgenza assoluta, cioè sei nell'emergenza assoluta, sei nello stress assoluto, sei condannato dai risultati, quindi è, secondo me, è di un direttore sportivo di basso profilo. Basta, che non ha fatto programmazione, che non ha fatto un lavoro in un certo modo, ha preso un giocatore utile, sì, perché con Colomani devi far respirare Vlahovic, ma c'è già un problema anteriore, cioè Vlahovic non giocava, cioè abbiamo fatto giocare con Miners centro davanti,
Nico Gonzalez.
Cioè, c'era una confusione nella società e in panchina e negli uffici veramente di altissimo livello, una grande preoccupazione per quello. Tutto qua, poi come dice sempre mio padre, i soldi non ci si mettono noi, sono perfettamente d'accordo, ma capito, ma siamo veramente sul rischio di un anno buttato e poi che chiaramente ti condiziona anche i prossimi due o tre, per quello che rifai, cambia allenatore, rebutti 150 milioni nel mercato che non hai, che devi fare la mente di capitale che ci ha costato 200 milioni, cioè voglio dire, e si fa tirare in molla un cambiato, ma io lo porto un motorino con la cesta.
Ma chi lo sa poi? Chi lo sa? Perché veramente o lo vendono entro le prossime 24 ore o i 67, ma io poi non lo so, vediamo che succede. Io onestamente lo voglio, poi succede magari, ma lo voglio vedere il City che spende 70 milioni per cambiato, che ci ha fatto perdere 5 partite quest'anno cambiato. Lo voglio vedere.
È una bufala, però insomma l'ho letto un po' da tutte le parti, quindi non so se è una bufala rimbalzata bene, ma insomma non lo so.
Si diceva una cosa prima, quando vi sottopongo la seguente suggestione, prima stavo chiacchierando appunto con peccato non poter fare due telefonate insieme, perché tu e Gabriele che intervenuto prima sarebbe stato divertente. Comunque la tecnologia arriverà.
Gabriele è proprio alla mia visione o è un juventino fiducioso ancora?
No, non è per niente fiducioso, lui si differenzia da te perché lui è un po' più legato al old school, diciamo così, al gabbione, era più legato al gabbione.
Gabbione di Allegri? Vabbè.
Però, comunque, voglio dire, prendiamoci chiaro,
rispettabilissimo.
Cioè, si esce da questa situazione esonerando Motta, secondo te, secondo voi? Anche tu, Marco, di la tua.
No, secondo me no, perché no. Si continua ad avere una difesa e fare dei polli. Quindi
chiunque venga viene a suicidarsi.
E chi prendi?
Stavo leggendo, ma non so se è Mancini.
Ma Mancini è un allenatore di un altro tipo, è uno che deve fare la squadra, è uno che spende 200 milioni. Solito discorso, non è un inventore di giocatori in posizione nuova che li chiude lì dietro, poi fermi tu, porta a zero, non ci deve fare gol nessuno. Non è quel tipo di allenatore lì, dai, non è un allenatore.
No, io non lo vorrei mai Mancini. Mancini non mi è mai piaciuto come allenatore, non lo vorrei mai, però leggevo questa roba qui, Tudor, ho letto anche Tudor.
No, infatti non vedo sia la soluzione, cioè non so se Trapattoni ragiona sempre, se no gli prenderei Trapattoni. No.
Igor Tudor, veramente, che a forza di pizzoni...
Ecco, Tudor forse è l'unico profilo, perché Tudor probabilmente a qualcuno gli dà anche due schiaffi, perché secondo me Motta è anche un ragazzo in gamba, anche una persona elegante,
sì,
è anche uno che cerca di fare le cose in un certo modo, diciamo di calcio moderno, forse ci vuole quello che ti fa un po' l'asciugo dei capelli alla Ferguson in questo momento la Juventus. Perché non c'è il leader, cioè devi trovarlo il leader e devi trovarlo in panchina per forza.
Beh, se pensi che il capitano e Locatelli con tutto, cioè il capitano, quello che è stato più volte capitano, perché io manco ho capito chi è il capitano di quella squadra, però anche questa cosa è un po' destabilizzante, no?
Cioè, questa cosa ne abbiamo già parlato.
Molto, Piero. No, è la dimostrazione della mancanza di leadership e di carisma della squadra. Non c'è un giocatore di spessore, non ci sono, e quindi chiaro che fai fatica, poi quando ti accompagnano i risultati un pochino regge il gruppo, ma quando poi le cose vanno male manca il leader e si vede subito.
Comunque,
cioè, non c'è la possibilità di fare la riunione con i cinque capitani, guardarli in faccia, cercare, non c'è, perché non ci sono, fanno ride polli.
Mi pare che
la ragione Marco aveva segnalato questa cosa, insomma.
Quando avevo detto Kubmaier capitano è un po' significativo.
McKennie, ragazzi,
un tratto comune nella situazione, diciamo, deficitaria del campionato e anche della Coppa di Milan e Juve è proprio questo, mi pare di vedere. Milan mi dà l'impressione di essere una squadra di individualisti che ormai hanno sfanculato completamente qualsiasi tipo di linea guida.
Il Milan.
La Juve non riesce ad avere una linea comune, perché sia per inesperienza di molti dei propri interpreti, ma anche perché probabilmente manca proprio una spalla grande sotto cui stare, no? Quindi il grande ombrello protettivo di una società solida che ti fa sentire tramite dei dirigenti, anche il famoso direttore, quello che raccorda la società con la squadra, no? Ecco, anche al Milan in questo momento è una Cambogia, cioè c'è un'anarchia totale, cioè, a parte la curva.
Ibrahimovic non è questo profilo qua.
E lo sapevamo sin dall'inizio, non bisogna aver fatto il selezionatore in Philip Morris per capire che Ibrahimovic non era quel profilo lì. Ce l'hanno messo. Ibrahimovic è la testa di legno di Cardinale, che a sua volta è una testa di legno. Quindi con le teste di legno le società non le guidi, eh.
Ma ti sto per dire una cosa clamorosa, soprattutto per Alessio, insomma, cioè, probabilmente è anche arrivato il momento di pensare che dobbiamo cambiare proprietà. Cioè, dopo 100 anni, siamo la proprietà più vecchia della storia del calcio a livello mondiale, non c'è nessun club gestito da nessuno da 100 anni, è il momento di cambiare proprietà, probabilmente, perché se non sono in grado a livello societario, familiare, di esprimere una leadership che si occupi della squadra di calcio, non sono in grado di convincere le vecchie bandiere a stare intorno a questa squadra, perché ripeto, ce ne sono di bandiere carismatiche, iniziando dal De Piero già citato, che poteva essere una soluzione, che probabilmente è il momento che devi pensare di vendere la società. Dopo 100 anni tutto succede, ci può essere dei morti per succedere una cosa del genere, però non se ne vuole più fuori. Cioè, il disastro di Andrea Agnelli lo paghiamo ancora, lo pagheremo se noi i prossimi 10 anni, e anche di avervi regalato il presidente a voi dell'Inter, insomma.
Sì.
Lo pagheremo per i prossimi 10 anni.
Comunque,
perché non c'è in società nessuno che prende le redini della cosa.
Per alleviare un momento questa via crucis che stiamo conducendo sulla Juventus, vorrei riprendere la riflessione che avevo detto che avrei concluso a fine dell'ottava giornata di questa nuova Champions. A me è piaciuta tantissimo, è stato un finale fino all'ultimo,
sì, spettacolare,
incertissimo,
assurdo, sì.
Con l'Atalanta che entrava e usciva dalla gabbia dei primi 8.
Sì.
E poi
il gol del Bruges,
sì.
che manda nel panico al City, che poi reagisce, riesce a
fare
la partita, cioè. Spettacolare, no, sono d'accordo.
E poi non c'è entrata
perché purtroppo il pareggio li ha estromessi, però
sì,
insomma,
sì.
L'Atalanta tra le escluse è quella su cui io metterei un millino, dovessi andare al betting, mentre sulla Juve
però
e sul Milan
il problema è che ora il sorteggio sarà fondamentale
domani mattina, c'è il sorteggio, mi sa,
perché cioè, pensa che il Real Madrid può avere il Manchester City come lo vedi, come partita, o il Celtic, cioè non cambia niente.
Capito, ieri l'ha detto, chi prenderà il Celtic e tutti? Il Madrid.
Beh, se leggiamo le squadre, però, voglio dire, a parte l'Atalanta che di fatto è una big, è inutile che siamo, il Borussia
no,
è forte,
big, anche
Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, PSV, PSG,
guarda, Benfica, si rischia un playoff da ottavi
di
finale,
Juve,
ma anche sì. Juventus-Milan si rischia,
sì, si rischia Juventus-Milan,
e come ha detto bene Paolo Condò ieri, vista la situazione delle due compagini, sarebbe meglio veramente che uscisse uno scontro fratricida, perché almeno una delle due la teniamo, perché sennò c'è il rischio che vanno fuori tutte e due.
No, c'è il rischio che vanno fuori tutte e due, sì, chiaramente. La Juve non vince con nessuno a questo momento. Ci sa l'Empoli, sono preoccupatissimo io per domenica. Ci fa degli scherzetti l'Empoli in casa ultimamente, proprio
sì,
perfettamente.
Come il Bologna con noi, è sempre un avversario.
Esatto, ma noi l'Empoli ci ha fatto piangere lacrime a mare, non so se vi ricordate.
Ma vero, lacrime a mare, una partita incredibile persa in casa, una roba dall'alto.
L'avete vista sta notizia, Morata al Galatasaray?
Sì, tra l'altro pare che siano volate parole grosse.
Sì, questa non la sapevo.
Ma è ufficiale?
No, però pare che stiano chiudendo, perché così il Milan punta tutto.
No, io ho visto mercato clamoroso, mercato arabo, che sono rispuntati fuori acquisti clamorosi, iniziando da Gio Durante, hanno comprato l'Aston Villa per 75 milioni, è un giocatorone clamoroso, veramente forte, stanno spendendo, no, mi ha sorpreso, però non ho letto niente, ora mi informo sui ben informati.
Ma pare che insomma negli ultimi due o tre giorni, pare che negli ultimi due o tre giorni tra campionato e coppe con Sesava abbia dato un paio di spintoni, prima a Calabria e poi a Morata.
Ah sì, con Calabria lo sapevo,
E poi Morata, però,
vabbè, anche con Sesava è già finito.
E Morata è lì, anche finito lì l'effetto. Anche lì c'è l'errore in partenza. Te lo vuoi comprare per fargli fare la prima punta? Morata, so 20 anni che
fa la prima punta,
che fa 5 gol al campionato.
No, vabbè, un giocatore fa gol, però non è una prima punta di 20
sì,
gol.
Non te ne fa 20, appunto.
Ragazzi, no, Morata che va al Galatasaray, che mi pare abbia anche Icardi, anche se fosse infortunato Icardi, mi fa venire in mente che forse Osimhen si sta per muovere, non lo so, la butto là.
Ah beh, ma si deve muovere per forza, cioè, voglio dire, non è che il centravanti più forte d'Europa dell'anno scorso poi gioca in Turchia, cioè, voglio dire,
ma si muove per andare dove?
Si deve muovere.
Non ha preso nessuno,
non lo so, se ne parla. No, non l'ha ripreso nessuno.
Lo prende il Milan. Guarda, Jimenez si è rotto ieri, si è fatto male. Mi sa che il Milan non lo so mica se ci va forte ora. Magari ci va forte a giugno.
Non lo so. Sì, tu dici che noi non ci andiamo su Osimhen, Piero. Non ci abbiamo
bisogno. Ma la tua è una speranza.
Ma non lo so. Ma, ti ricordi quando ebbi la visione di Cristiano? Tu devi sapere, Piero, che quando Cristiano Ronaldo venne alla Juve, io lo profetizzai un mese prima, proprio qui in diretta, in trasmissione. Okay, stavo ancora in radio. Ebbi una visione mentre stavo in diretta a parlare le mie solite boiate. Vidi Ronaldo, no, perché avevo visto la partita, quella di Torino, dove fece il gol in rovesciata, sì, con tutto il pubblico. Gli fece l'ovazione, lui si guardò intorno e lo vidi colpito. Poi iniziò a girare le voci che il Madrid non gli avrebbe rinnovato il contratto e lui cercava un'altra squadra. Allora dico: ma sai che c'è? Facciamo questa profezia, no? Che ne so, uno sciamano indiano che vede il sacro bufalo cavalcato da Cristiano Ronaldo. Dissi: verrà la Juve, e ci presi. Adesso mi sento un'altra visione di questo tipo. Vedo Osimhen l'anno prossimo la maglia della Juve, ma lo ritiene impossibile? Perché nessuno. Cioè...
No, lo richiede impossibile, però è un'operazione da 100 milioni, forse non.
E lo devi pagare quanto paghi Vlahovic.
Esatto, e quindi devi per forza vendere Vlahovic, ma Vlahovic se non lo fai giocare e non gli fa altri 15 gol da qui a fine campionato è difficile, esatto, e chi lo prende? È difficile da prendere, cioè allora, squadre hanno bisogno di un centravanti, ce ne sono tante,
ma nessuno ha voluto prendere Vlahovic, ragazzi.
Nessuno. No, ma quello che l'ha voluto prendere non c'ha i soldi per prenderlo, torniamo al solito discorso. Vlahovic lo vuole il Barcellona, ma non c'ha i soldi per pagarlo, perché insomma Lewandowski c'ha 134 anni, iniziano a pesare insomma poi gli anni di Lewandowski.
E dici, ma tu sei certo che vogliano Vlahovic?
Sì, certissimo, c'è proprio una notizia assoluta, solo che hanno provato formule strane ma non hanno soldi per comprarlo, quindi vediamo che succede. E quindi sì, secondo me è una squadra, cioè Vlahovic è perfetto per il Barcellona,
sì.
Sarebbe il giocatore perfetto del Barcellona, hanno bisogno di un centravanti, chiaramente sarebbe la soluzione, anche perché non hanno mai sfornato centravanti, è una cosa clamorosa, però nella Masia vengono fuori di tutto meno che centravanti, non riescono a fare un centravanti.
Addirittura, se vi ricordate, anche... a un certo punto Guardiola ci messi a fare il centravanti, o disse quella famosa frase: è lo spazio il nostro centravanti.
Esattamente, il falso 9, no?
Queste frasi guardiolane che hanno ucciso.
La Spagna ha giocato con Cesc Fabregas da centravanti, qualche volta da falso 9. Ho visto Tell al Tottenham per 60 milioni, il ragazzo del Bayern Monaco, è giovane veramente, che è un bel giocatore, mi ha sorpreso anche questo acquisto, ma chiaramente anche loro c'avevano da fargli in favore insomma al Tottenham, e quindi andavo là, ma mi ha sorpreso, non me l'aspettavo.
Ah, questa è la partita di giro per Harry Kane.
Sì, cioè, almeno una partita di favore, perché è un giocatore di 19 anni, credo che ha 18 anni, che ha già fatto gol in Bundesliga parecchi. È strano, no, che lo vendano avendo anche loro un centravanti titolare da 34 anni come Chino, 33, quindi è strano, però chiaramente intanto non aveva bisogno di un giocatore, hanno soldi e l'hanno comprato. Insomma, poi vediamo, ma ha sorpreso Durant proprio tantissimo, perché è il più forte dell'Aston Villa, non me l'aspettavo. però sai, i soldi sono importanti anche per l'inglese.
Ma sì, vi coinvolgo e poi ci salutiamo su una battuta. Volevo sentire anche Simone, ma non mi ha risposto, sarà impegnato in altre questioni. Beh, sì, delicate. Sì, sì, sì. No, vi faccio un... prima parlando sempre nella, così, nelle varie chat pre trasmissione, parlavo proprio con Gabriele e dicevo una questa cosa, dimmi se la condividete. No, diciamo che il possesso palla, il falso 9, lo spazio del nostro centrale, Guardiola ha culturalmente segnato molto il calcio degli ultimi 15 anni, no? Tant'è vero che il nuovo calcio un pochino è o quello che fa lui o quello che fa Klopp, che è simile, un po' simile a quello che fa lui, anche se un po' diverso per alcuni aspetti. Però la questione è, ma non è facile diciamo fare, tra virgolette, il profeta del calcio, il possesso palla, del tiki-taka, della verticalità, cioè avendo le rose che ha potuto, su cui ha potuto contare Guardiola sostanzialmente dal giorno 1 della sua attività allenatore, perché lui ha fatto il Barcellona B, mi pare, correggimi se sbaglio, e sì, poi Barcellona A con Messi, Suarez, Neymar, mi pare che fu quello più o meno il suo primo,
sì, era
quello,
era
quello con Villa, cioè
c'era
Villa,
c'era Busquets,
Xavi, Iniesta
e Xavi a centrocampo. Sì, Pujol in difesa con Piquet, insomma, sì.
Dani Alves, voglio dire, so,
una squadretta, via.
E poi al Bayern Monaco, anche lì, e al City comunque ha speso 3 miliardi di sterline negli ultimi 6 anni.
E il povero Inzaghi gli stava a fare lo scherzetto a Istanbul.
Capito, cioè nel senso, ma forse non ci stiamo confondendo un po' tutti, che è anche un po', cioè è facile, diciamo, innovare quando hai tra le mani il meglio di quello che c'è in giro, è un po' più difficile per il povero Motta, diciamo, no, per chiudere un po' il cerchio, fare più o meno la stessa cosa quando c'è una società che ti dice ti abbiamo preso questi e poi fine, a gennaio non si compra niente, c'hai due difensori e due te ne tieni, perché io Motta un pochino mi sta, ovviamente mi sono un po' combattuto, però oggettivamente va detto che ha perso il difensore, uno dei difensori più forti del campionato al pronti e via del campionato, ha giocato per 5 mesi con un solo centravanti di ruolo, Nico Gonzalez, come ha scritto negli astri, no, è stato fermo 2 mesi cioè voglio dire, è facile fare il Thiago Motta senza i soldi di Thiago che ha avuto a disposizione Guardiola, ecco, questo è il concetto.
No, allora, secondo me chiaramente i soldi aiutano, siamo d'accordo, però non so una formula matematica, se no basterebbe guardare quanto ha speso il dirimpettaio Manchester United da dopo Ferguson e non sono riusciti a vincere assolutamente niente, quindi ci vuole secondo me una catena, cioè nella catena Beghiristain è probabilmente molto più importante nel City di quanto non sia, certo, Guardiola, che è il direttore sportivo, cioè devi fare le cose in un certo modo e poi devi credere. Fatto la dimostrazione che con la stessa rosa dell'anno scorso, che ha dominato in Europa e in Inghilterra, non riescano a... hanno perso un giocatore che è Rodri, uno, cioè che gli si è rotto e si è smontata la squadra. Quindi chiaramente anche i giocatori contano, però conta anche l'allenatore, no? Nel senso che è un mix delle due cose. Chiaramente il giudizio su Motta è difficile da dare, sicuramente sono d'accordo con te, ma è facilissimo però dare il giudizio su Giuntoli. Giuntoli è un flop fino ad oggi, è un vero flop, è quello il vero problema. Cioè noi ci aspettavamo delle idee, ci aspettavamo delle cose nuove, ci aspettavamo, ma non a livello di schemi di gioco, è difficile inventare, innovare, e poi se c'hai i gatti dove vai a fare la partenza dal basso? Ma che siamo pazziti? Butti la palla laggiù, c'è il trapattonese, era morto 3 volte di infarto quando
sì, la sì.
Cioè, voglio dire, ma devi anch'io, per forza fare una scelta, dovevi fare delle scelte e abbiamo sbagliato le scelte e l'ha sbagliato il direttore sportivo, quindi non posso giudicare Motta, sono d'accordo con te. Poi è anche vero che purtroppo la partenza dal basso la vedi a tutti i livelli, è chiaro che nella quinta categoria nel calcio spagnolo provare a fare la partenza dal basso, e la fanno tutti, chiaramente ha cambiato molto stile di fare calcio e manca molto spesso anche il piano B, cioè quando non funziona, che quello è il vero problema di Guardiola, secondo me, è che Guardiola, l'unico problema di Guardiola, cioè Guardiola è andato sempre tutto, quasi tutto benissimo, quando per esempio il Real Madrid ha iniziato a rimontargli una partita nel Bernabeu, che avevano stravinto, che avevano stradominato l'eliminatoria, l'avevano stradominata, non ha avuto un piano B, non c'è il piano B. Infatti ora che gli è crollato il piano A, ci sta mettendo 3 mesi per venire fuori da questa situazione, perché non c'è un'alternativa, non sa che deve fare con l'alternativa. Quindi questo è un po' il suo limite. Quando va tutto benissimo, giocatori top, gioco top, tutto top, è il più forte di tutti, ma quando deve inventare che si fa ora, diventa un problema. Tra l'altro anche lì vanno visti un po' gli acquisti, perché quello che hanno comprato, il centrale, quello dell'Uzbeko, ha fatto delle cazzate nella prima partita.
Sì, allucinati.
Che sembrava veramente, ma questo porino dove l'hanno preso? Cioè, veramente. Ora vediamo, ma insomma, anche lì va rivisto un po' tutto il discorso. La brutta notizia per Guardiola è che Begristain smette a fine stagione. Capito? Quindi questo
smette.
Sì, credo che va in pensione, insomma, credo che va in pensione.
Ma sì, sono due brutte notizie per Guardiola. La prima è questa, la seconda è che il prossimo acquisto potrebbe essere Cambiaso. Io gli voglio bene al piccolo Cambiaso, ma potrebbe. Comunque, va bene, Piero. Grazie per l'attesa. Ci sentiamo giovedì prossimo.
Buona serata a tutti.
Ciao, Piero.
Ciao.
Allora, Marco, un pochino avrei sofferto, un pochino anche goduto, perché comunque parlare tutta la sera di Juve. Però tu sei uno che il calcio gli piace a prescindere, no? Non ti sei annoiato, non ti abbiamo fatto annoiare.
No, niente affatto. Anzi, io sai, dell'Inter oggi è sin troppo facile parlare, sarebbe stata una conversazione di una banalità sconcertante, perché insomma quello che si è visto ieri è una macchina che funziona benissimo.
Certo.
E quindi, tra l'altro, c'è il derby adesso domenica, noi abbiamo il dente avvelenato per
la
sconfitta in Supercoppa. Il Milan è nelle peggiori condizioni, diciamo, fisiche e morali, per cui c'è grande aspettativa. Però, come si sa, come diceva una mia vecchia fidanzata, la palla è tonda.
Questo diceva la fidanzata?
Sì, di solito si dice il pallone è rotondo, no? Lei diceva la palla è tonda. E quindi la palla essendo tonda, sai, magari poi può significare che magari Abraham ci fa gol. e mi viene così i nervi.
Credo.
Quindi sono contento di aver parlato delle sventure bianconere.
Va bene, purtroppo Simone non
una
ma...
Una basetta?
Ce l'abbiamo, ti
è talmente bassa.
Oh, ecco la tua basetta. Simone non ha dato segni di vita, ma non gli rompiamo le scatole,
no,
perché
no.
È meglio
anche
di
perché
no.
57 minuti di trasmissione, siamo in perfetto orario.
Perfetto orario, Diego Armando termina qui, ci risentiamo giovedì prossimo per la
dobbiamo
diretta.
Dobbiamo sentire Iuri, perché insomma Iuri sarà gasato.
Vabbè, lasciamolo godere. Ne parliamo
la prossima volta.
C'è il podcast, se volete va ascoltare il podcast. Un abbraccio, buonanotte. Ciao Marco. But if this goes right, we can all get home tonight. What you think?